Capitolo 12. La voga longa. 22 maggio.
Viva San Marco!
Il cannone tuonò. Una foresta di remi si alzò verso il cielo e 15.000 vogatori gridarono come fossero una sola persona l'invocazione e la lode a San Marco Evangelista, il santo patrono di Venezia. Poi remi in acqua e via, partiti. Giovanni e Fulvia erano su di un sandaletto, lei a prua e lui a poppa. Le barche veneziane sono dirette dal vogatore che sta a poppa, che le manovra col remo come fosse una specie di timone. Giusto il tempo di raggiungere il bacino San Marco, il punto della partenza, e lei aveva già imparato a remare alla veneta niente male. Nel vederla vogare con energia si capiva che era una sportiva. I movimenti erano ben coordinati e il suo corpo era agile e muscoloso. Chiaramente il suo era un fisico allenato all'esercizio. La loro imbarcazione era circondata da centinaia di barche, di ogni dimensione e forma, sia quelle tipiche della laguna veneta che altre diversissime, venute da ogni angolo del mondo. Alcune piccoline, con una sola persona a bordo, e altre enormi, con decine di uomini e animali a remare tutti insieme, col ritmo di un tamburo a scandire i colpi dei remi. Ma le più straordinarie erano le gondole giganti da parata che le associazioni remiere veneziane esibiscono per le grandi occasioni. C'erano le dodesone per 12 vogatori, le quattordesone, le sedesone, fino alle disdottone per 18, tutte spinte da equipaggi in divisa da cerimonia. Vogare quelle barche fantastiche è un onore riservato solo ai maestri del remo, e loro, tutti contenti e orgogliosi, le facevano meravigliosamente ed agilmente scivolare sulla liscia laguna, tutte insieme, con movimenti ritmici, sciolti ed eleganti. Fulvia Bianchi era eccitatissima e si divertiva un mondo. Capiva di trovarsi a vivere un'occasione unica, voleva fare bella figura e sembrava non provare alcuna fatica. Giovanni le aveva dato una maglietta a strisce orizzontali blu, come quelle tipiche dei gondolieri. Lei l'aveva indossata con una risata, ed ora i due erano in divisa, vestiti uguali, belli ed eleganti, come nessuno. Non dovevano certo passare inosservati, perché dalle altre barche fioccavano i commenti ammirati dei partecipanti che l'avevano riconosciuta e che facevano a gara per avvicinarsi al loro sandoletto e per poterla vedere da vicino, per lanciarle un complimento o solo per salutarla. Ma se ci spostassimo solo alcune centinaia di metri dietro ai nostri amici, vedremmo farsi largo fra il mare di barche la gloriosa dodesona dell'associazione remiera canina. A dirigerla a poppa era uno strano, piccolo, spelacchiato cagnetto, con una lunga zanna bianca che gli cresceva all'insù dalla bocca ringhiosa, pantaloni bianchissimi, una maglia a righe rosse verticali, forse per sembrare più alto, ed una bandana coloratissima annodata sulla testa. Gli altri 11 cani dell'equipaggio erano vestiti come lui, ma al posto del fazzoletto portavano dei cappelli di paglia da gondolieri. Se ne notavano due particolarmente corpulenti. uno tutto nero ed un altro col muso schiacciato e gli occhietti storti che si lasciava dietro una scia di bava biancastra nell'acqua. Ma in realtà i cani a bordo erano 13, perché nascosto nella sentina di prua c'era un barboncino gigante, col pizzetto, le basettine, un profumo insopportabile e un trapano in mano. Il cagnone nero, già conosciuto come Tigellino, non ce la faceva più per la fatica e sbuffava e protestava.
«Au, capo! Ma non se potevamo organizzare con una barchetta a motore per fa sto lavoretto! Non gliela faccio più a spigne sto catafalco! È più pesante de una cassa da morto!»
«Stai zitto, lumecone, scansa fatiche! Ti ci metto io nella cassa da morto e la chiudo con le viti rinforzate, grrr! Non si può venire alla Vogalonga con la barca a motore! Già ieri mi avete combinato un bel guaio, tordi, che vi siete lasciati scappare la tortorella!»
«Ma quale tortorella e tortorella? Una pecora ci avevamo da ammazzare ieri! E poi, capo, ma noi che c'entramo? Avemo aspettato tutta la notte e non si è visto arrivare nessuno!»
«Sta zitto, scarafaggio! Vi siete addormentati e non ci avete visti arrivare, questa è la verità!»
Mentì spudoratamente Faliero, che aveva ancora un gran mal di testa per il sonnifero preso per sbaglio, ed era di umore nero per la figuraccia rimediata.
«Adesso vedete di non combinarmi un altro pasticcio! Questa volta non perdono, grrr! Orso, ripeti il piano e vediamo se avete capito qualcosa o se mi tocca spiegarvela un'altra volta!»
«Ok, capo! Ci avviciniamo ai due piccioncini e facciamo finta di averli incontrati per caso. Li affianchiamo, tu li distrai raccontandogli un paio di battute spiritose e lo spione intanto di nascosto gli apre un buco sulla fiancata col trapano. Poi salutiamo, si riparte e quelli cominciano ad affondare. Così li andiamo a salvare noi e li facciamo salire a bordo della nostra barca. Poi rallentiamo e lasciamo che tutte le altre barche vadano avanti e restiamo soli coi nostri graditi ospiti. Così gli facciamo la festa!»
«Bene, il barone me lo lavoro io. La pecorella invece è roba vostra, che io le signore non le tocco, lo sapete. E ora l'inno della banda!»
«Ancora l'inno? No, per favore, basta! È da stamattina che ci fai cantare ogni 10 minuti!»
lo pregò disperato Tigellino.
«Obbedire!»
tagliò corto Faliero, con gli occhi feroci che sprizzavano scintille in tutte le direzioni, ed un tono che non ammetteva discussioni. E fu così che in mezzo all'allegro vociare dei regatanti e alle mille e mille barche variopinte si alzò uno spaventoso grido di battaglia che coprì tutti gli altri suoni.
«Falier, falier, falier! Marin Faliero, il can più forte e astuto, spietato e coraggioso, invincibilmente valoroso, sarai per sempre il capo, il nostro condottiero!»
«Ancora!»
«Ma capo, ho detto ancora!»
«Falier, falier, falier! Marin Faliero, il can più forte e astuto, spietato e coraggioso, invincibilmente valoroso, sarai per sempre il capo, il nostro condottiero!»
Al ritmo del terrificante coro, la Dodesona si avvicinava alla barca delle due vittime, che vogavano felici, senza sospettare che una banda di criminali progettasse di farli fuori di lì a poco per un motivo tanto ridicolo quanto un cappottino di pellicetta firmato Dolcetti e Gabbiana. Faliero, remando come un vero maestro, faceva zigzagare l'enorme gondola fra le altre imbarcazioni, con una facilità ed una rapidità eccezionali, con dei semplici, naturalissimi tocchi del remo. E man mano che il sandoletto dei due si faceva più vicino, il terribile, crudele cagnolino vedeva il suo cappottino prendere forma e godeva a pensare al momento in cui lo avrebbe esibito in Canal Grande, alla prossima regata della Senza, per l'ammirazione e l'invidia di tutta Venezia. Finalmente gli furono quasi addosso.
«Tenetevi pronti!»
ordinò.
«Ancora pochi metri, egli...»
Ma non finì di parlare che giunsero, non si sa da dove, due gondolini che gli si affiancarono rapidissimi, uno a destra e l'altro a sinistra. Il gondolino è la Formula 1 delle barche veneziane. Una gondola più piccola e affusolata di quella standard e molto, molto più veloce. E indovinate un po' chi c'era a bordo. Su uno il nostro amico Benedetto Marcello, con Bepi Scoasser, e sull'altro i figli di Benedetto, Delfina e Alvise, due noti vincitori di regate. Insieme a Benedetto e Bepi c'era però anche un altro passeggero, un roditore, tale Rodney Hammerdrill, un castoro canadese gigante, che gli amici avevano soprannominato Martello Pneumatico. Era un cugino alla lontana di Benedetto Marcello ed era da anni campione nazionale di salto acrobatico sui tronchi nei fiumi in piena dell'Ontario. Aveva un importante business là nelle foreste del Canada, una catena di segherie industriali. Rodney era un affezionato della voga longa, cui partecipava ogni anno con la sua canoa. In meno di un istante... Martello Pneumatico era piombato sul lado de zona e aveva trapanato uno squarcio di un metro quadrato sul fondo coi suoi proverbiali incisivi a reazione atomica. E mentre lavorava di denti... roteava a velocità supersonica la gigantesca coda, colpendo ripetutamente sul muso orso con una serie di schiaffoni violentissimi, facendogli così schizzare una pioggia di orrenda bava in tutte le direzioni. Quindi, ancor prima che si potesse contare fino a tre, fece un pazzesco salto mortale con avvitamento e hopla! Atterrò leggero come un passerotto sul gondolino di Alvise e Delfina, e tutte e due le veloci imbarcazioni si dileguarono in mezzo alla confusione generale. Ed ancor prima che i cani potessero riaversi dalla sorpresa, la dodesona stava già colando a picco con tutto l'equipaggio.
Oche, somari, merli, allocchi, asini, polli, invertebrati, vermi, insetti, scarafaggi, muli, grrr.
Si agitava, si dimenava e abbaiava furente Marino Faliero.
«Vi siete fatti fregare come dei dilettanti da quel topino maledetta!»
Ma quelli non lo stavano nemmeno ad ascoltare, perché ormai erano in acqua fino al collo, e pensavano solo a nuotare, senza prendersi in testa i remi e le pagaiate delle barche vicine, che procedevano nella regata come nulla fosse accaduto. Giovanni e Fulvia intanto remavano, tranquilli, beati e spensierati. Gli sembrava di aver sentito dei rumori là dietro, ma nemmeno si girarono per vedere cosa fosse successo, perché proprio la cosa non gli interessava affatto. Pensavano solo a se stessi, alla loro felicità ed al loro matto divertimento. E mentre se ne andava trionfante, Benedetto Marcello, che era un famosissimo poeta, oltre che un provetto musicista, si mise a recitare alcune rime improvvisate. Se non ricordo male, suonavano più o meno così.
Marin, 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 cagnaccio di un faliero, non sai che ti ho seguito quatto quatto di straforo, e i tuoi sporchi trucchi per me non son mistero. Così in un batter d'occhio eccoti il gran castoro, che rapido e implacabile come uno sparviero t'è piombato sulla barca e t'ha scavato un foro. Così non ci riprovi, o traditor d'un cane, a sfidare il presidente delle Pantegane.